Mi dispiace Michele, ma devi lasciare la casa.
No, oggi mi sento un po' Alessia Marcuzzi, un po' Simone Ventura, non so se...
Se fosse Alessia Marcuzzi io mi sentirei un po' più felice, in realtà non lo sono, perché tu sei comunque Michele, io sono comunque Fabrizio, Giampaolo è sempre con noi. Bentornati, benvenuti.
È cominciata l'estate.
È cominciata la sessione d'esami. Oddio, non proprio non cominciato. Io un esame l'ho già fatto. Michele,
io sono fresco. Infatti, ho preso gli appunti della puntata di oggi sugli appunti di reti di calcolatori.
Io sono già sicuro di non aver passato l'esame di analisi 2, ma vabbè, come si suole dire, sti gran cazzi.
Ecco,
ce ne faremo una ragione.
Oggi inizia l'estate.
Oggi...
O ieri?
No,
un po' di tempo fa.
Due giorni fa sono stato l'estate, il giorno più lungo dell'anno. Ce ne siamo resi conto.
Equinozio,
non l'hai mai capito,
no,
vero?
No.
Beh, però
no.
Comunque, da quando siamo entrati all'università non esistono più le stagioni, quindi...
Infatti...
Ce ne facciamo una ragione. Cosa è successo questa settimana? Un po' di traumi,
un po' di subbugli in Piazza Santa Giulia.
Piazza Santa Giulia, via Giulia di Barolo, sapete tutti, i celerini a...
Eh sì, si sono così, sono un po' sbizzarriti.
Sì, noi non vogliamo fare commenti perché ci occupiamo di disinformazione, quindi metterci a discutere di questioni...
Anche perché poi è difficile anche capire com'è andata in realtà, perché senti le due parti, comunque ognuno dice la sua. Però
soprattutto ci siamo informati solo dai giornali perché eravamo chiusi in casa a studiare, no?
Sì, come noi studiava anche qualcun altro che ha qualche anno in meno di noi e che sta facendo proprio in questi giorni gli esami di maturità.
Esatto.
Quanto sono belli gli esami.
E avrete sicuramente sentito parlare della gaffe del MIUR, o comunque quella che viene definita gaffe, che a mio parere probabilmente lo è veramente, perché uno passa un intero ciclo adolescenziale, cioè 5 anni dai 14 ai 19 sono importanti, a studiare.
Ti cazziano soprattutto.
Ti cazziano e poi ti becchi...
Tracce.
Le tracce, poi ti becchi non Petroni.
Caproni.
Ti becchi Giorgio... Caproni, scusami, viene Petroni, non so perché. Che...
Vabbè,
e soprattutto, ragazzi, le tracce del saggio breve, che è la salvezza di uno studente alla prima prova di maturità. Non so te, io ho fatto il saggio breve alla maturità.
Io, sincero, non... penso anch'io.
La chiave di volta, il passepartout, il saggio breve, perché comunque c'è una semi sorta di opinioni personali.
Sì,
cazzo vuoi che te le rinneghi le tue opinioni personali?
Però diciamo, per chi magari voleva fare qualcos'altro, io mi sono un po' informato. Addirittura in Cina hanno elaborato dei nuovi metodi di copiaggio, appunto, soprattutto alle prove, non so, di matematica, queste cose qua dove magari è più complicato fare la propria, diciamo, esprimere le proprie idee.
Beh,
così,
sì, diciamo che è una cosa
un po' più oggettiva.
E ne sappiamo qualcosa noi che studiamo ingegneria, purtroppo siamo ingegneria, l'oggettività del metodo scientifico.
E praticamente penso che questi cinesi hanno mandato al loro posto a fare l'esame dei professionisti pagati, che hanno messo sui polpastrelli delle sorte di, non so, di pellicola per imitare le impronte digitali di chi doveva essere esaminato, perché in Cina prima dell'esame ti prendono l'impronta digitale.
Perché anche loro riconoscono che sia un po' più difficile
è
distinguere
difficile
l'uno dall'altro.
Dalla carta sono tutti uguali.
Esatto. Dopo questa nostra breve introduzione ci ascoltiamo la prima canzone di oggi, che è 1984 di Salmo.
1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli, muore Berlinguer, Maradona al Napoli, io sempre col pallone in mano, 7 su 7, piedi nudi sull'asfalto tra le vie strette, l'anno in cui la Apple prova il primo Mac, Crystal Ball, Crystal Meth, ballo sulle croci tipo Cristo Tech, cozze crude con limone, dinastia di pescatori, mio padre non fa il butta fuori ma ti pesta fuori, rinchiusi dentro i bunker a fumarle tutte, niente router, no computer, pezzi di ricambio per gli scooter, fermo il tempo che scorre, buco il sole risorge, soffio sull'occhio di George Orwell, i primi bling fossili, solo film sui mostri, le prime donne stuprate da Bill Cosby, cresco in fretta, parlo poco, sembro autistico, l'arte cibo per la mente, frequento l'artistico, e se il treno passerà una volta sola sarò di parola, dopo scuola lascerò il mio nome sopra con il viola, e tu che aspetti in coda e guardi la firma se cola, mi ne visto nascere e morire per rifarlo ancora. Ho il mio city motorino sempre in due, poi la vita è diventata più veloce, ognuno per le sue. È una gara senza freni, non ci sono premi. Dove cazzo vai se non sai da dove vieni? Tutti sanno il nome, no, me, no, me, no, me, huh? Ora tutti sanno il nome, no, me, no, me, S-A-L-M-O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami. Il 5 su un Volkswagen dell'84 verso Londra. È un po' come nuotare verso l'onda. Sono affogato e poi resuscitato sulla sponda. Insomma, ho perso quando ho fatto a pugni contro l'ombra. Dall'esperienza impari, spali merda qui in Italia. Anche se mi spari, c'ho la pelle come cinghiali. Sardo come Zed e Bira, sfotti il viaggio in ketamina. Adesso riempio locali e parcheggi in terza fila. Sapevi che il mio primo disco ha fatto la storia, ma dopo il sangue misto. Ancora scioccato per quanto sangue ho visto. Il mio flow vi ha benedetto, il sangue di Cristo. Yeah. 2012 è la svolta, Macete Crew mi guarda le spalle tipo la scorta. A capo come John Gotti, sveglio tutte le notti. Vivevo in una casa con il bagno di Trainspotting. Poi la mia passione è diventata professione, devozione, mani intrecciate come alla confessione. Ringrazierò la sorte per gentile concessione. È importante ciò che lasci, non la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome. No, me, no, me, ah, ora tutti sanno il no. 1984, vengo al mondo d'estate. Ora tutti sanno il no. Dio mi parla nel sonno, mi dice hey boy, guarda che ora tutti sanno il no. Me, no, me, no, me, ah, ora tutti sanno il no. Me, no, me, no, me, S-A-L-M-O. Puoi odiarlo a morte, puoi gridarlo forte. Ora tutti sanno che il nome S-A-L-M-O. Yeah. Puoi odiarlo a morte. Yeah. Puoi gridarlo forte. Yeah. Ora tutti sanno che il nome S-A-L-M-O. Yeah. Puoi odiarlo a morte. Yeah. O puoi gridarlo forte. Yeah. Ora tutti sanno che il nome
S-A-L-M-O.
1984. Che è perché? Una data che perché? Esatto. Perché noi volevamo fare il collegamento culturale su un argomento che di culturale
ha ben poco. Noi,
a poco.
Esatto, perché per quanto siamo dei cazzari e per quanta disinformazione possiamo fare, comunque troviamo queste chicche, questi link, questi nessi che
quante ne sappiamo,
speriamo quante riusciate ne sappiamo a cogliere, ammesso che qualcuno ci stia ascoltando. 1984 perché? Perché siamo per parlare di reality show e perché 1984 è anche il titolo di un romanzo il cui
di George Orwell,
il cui sottotitolo tra virgolette è diventato poi il nome di un famosissimo reality show.
Forse il più famoso.
Esatto, il reality show per antonomasia, Big Brother, il Grande Fratello, che dopo essere stato largamente diffuso in Olanda e
partito dall'Olanda,
Stati Uniti, sì, nel 99,
questo, sì. E poi nel 2000 già in produzione
nel 2000
in Italia.
Era già in produzione in Italia per poi diffondersi in circa 40 paesi del mondo. Perché? Perché sebbene l'umanità sia caratterizzata da numerosi tratti distintivi, una cosa è certa, ci accomuna la voglia di farci i cazzi degli altri.
Giusto, giusto. Infatti, se noti il logo proprio del Grande Fratello, di questo reality, è un occhio gigante a centro pagina proprio, con la pupilla che è l'obiettivo di una telecamera.
Esatto.
Ricercato anche.
Che più che essere un riferimento al Signore degli Anelli e all'occhio di Sauron, è un riferimento appunto al libro di George Orwell di cui parlavamo prima. Che parla di una distopia, di Oceania, della,
sì, dove, diciamo, il
della
capo,
psicopolizia, a proposito di polizia.
Il capo di questo bellissimo mondo, regime, vogliamo chiamarlo noi, era appunto, controllava tutto e influenzava anche i cittadini tramite telecamere e tutte queste cose qui, insomma, che poi sono state riportate in piccolo nel Grande Fratello.
Nel piccolo schermo. Ma 2000. Chiudiamo questa nota culturale, perché stiamo cominciando a essere irritati da questa ondata di informazioni
di cultura,
utili.
Basta, basta.
Grande Fratello. Cosa pensi quando ti dicono Grande Fratello?
Io, Alessia Marcuzzi.
Alessia Marcuzzi, sì. Vabbè, sì, diciamo che la mente umana è semplice da analizzare.
Anche se io non ricordavo, ma la prima conduttrice del Grande Fratello è stata Daria Bignardi, seguita da, pensa tu, Barbara D'Urso, subito dopo.
Eh beh, Barbara D'Urso me la immaginavo, un po' un jolly della televisione, della Mediaset.
Nota anche la scelta, sempre conduttrici femminili, perché appunto sono, almeno...
Perché è un'altra cosa che contraddistingue gli interessi degli uomini in tutto il mondo, oppure...
Non so, forse per la passione, ma anche perché forse sono molto più brave nel presentare...
Non
so,
i cazzi degli altri.
Io, non so, io un Carlo Conti, sincero, non lo vedo proprio a presentare, cioè, proprio meno bravo, secondo
Comunque,
me.
Comunque, sapete tutti cos'è il Grande Fratello, ma giusto per diritto di cronaca vi diciamo che cos'è. Praticamente prendete 12 persone che a mio avviso hanno ognuna
una particolarità,
esatto, atta a suscitare scalpore e interesse nei telespettatori, che quindi devono risultarne attratti.
Infatti chi sceglie questi concorrenti è uno psicologo alla fine, nel senso che deve essere capace di mettere insieme personalità che creino tra di loro conflitti,
situazioni paradossali,
situazioni così un po',
esatto. Come se stessero componendo un romanzo, praticamente,
sì,
che
sì.
Poi si svilupperà nei, non so, 100 giorni, quanti sono?
Sì, più o meno.
Ma poi tutte le esigenze personali per cui si ha bisogno di non avere alcun occhio puntato addosso, come vengono risolte? Sai di cosa sto parlando, no?
Cioè, sì, penso, non lo so, avranno un minimo di privacy, almeno
però
in
io
bagno.
Mi ricordo i canali 24 ore.
Sì, cioè, H24.
Proprio
ti
bastonava, a macchinetta sui cazzi loro. E voglio dire, poi prendevano un buffone, una persona seria, una persona scontrosa, una persona allegra, una gran figa.
Ma se tu ci pensi dal punto di vista anche, cioè una cosa interessante dal punto di vista ideale, poi dopo man mano è iniziata così e poi è finita naturalmente a schifio, anche buttata un po' sul trash, così anche i VIP, poi perché ha perso interesse e quindi hanno introdotto i VIP, poi i giochini contro i giochi, doppie case.
E comunque parlavamo della selezione dei personaggi, dei protagonisti, ragazzi, se non avete mai visto Mai Dire Grande Fratello insieme ai provini e al casting per la scelta dei personaggi, vi consigliamo di farlo. E vi consigliamo di farlo lasciandovi con una chicca, una canzone che sta abbastanza spopolando, a me piace particolarmente, ed è Coez con Faccio un casino.
Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio. Strappo lo scalpo di quest'alba,
yes!
E te lo porto a risveglio. E ho rotto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Da ragazzina ero bravo coi Lego, e cazzo è chiaro che adesso mi lego. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, 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 amami o faccio un casino. Oh. Sono partito senza salutare e senza fare il biglietto. In fondo cosa avrei dovuto fare? Boh, forse lasciare un biglietto e fare la figura dello scemo. Era meglio se non ti conoscevo. E tu a giocare sei brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, 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 amami o faccio un casino. Oh. Dimmi cos'è che vuoi da me, dimmi cos'è che vuoi da me, dimmi cos'è che vuoi da me. Sai che c'è, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino.
Pronto, cos'è che c'hai? Sei presa male, ah, è rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però ha lasciato un bel casino. E a parte tutto eri brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai. Faccio un casino. Dimmi cos'è che vuoi da me. Lo sai che c'è. Amami o faccio un casino. Amami o faccio un casino. Lo sai che c'è. Amami o faccio un casino.
Coez, faccio un casino. Onde quadre, live da Via Boggio, per parlare ancora di reality show. Ma reality show, abbiamo detto, abbiamo introdotto adesso un po' il Grande Fratello, che è un reality, diciamo, tranquillo. Ci sono altri che sono un po' più movimentati.
Esatto, perché... Partiamo,
ti dico, un accenno storico, Survivor del 2000... Nato in America, che tu praticamente dovevi sopravvivere su un'isola deserta e non è facile. Cioè...
Gran tresciata Survivor.
Sì, però.
Che ha avuto poi le sue ripercussioni, no? Perché non basta farsi i cazzi degli altri, bisogna vedere gli altri in difficoltà per capire se davvero riescono a cavarsela mangiando
i cocchi,
la sabbia, l'ananas. Da delle scodelle fatte di sabbia, bevendo acqua piena di sabbia.
Perché noi italiani poi l'abbiamo riportato in Italia. Però all'inizio non ci è piaciuto tanto, non ha avuto tanto successo di pubblico. Quindi cosa si è pensato? Genialata, Simona Ventura, Isola dei Famosi.
Esatto.
Abbiamo portato i famosi sull'isola.
Perché all'inizio era nata, non so se si chiamasse già Isola dei Famosi, ma presumo di no, perché
no.
Non erano famosi,
no.
Appunto, perché c'erano questi 16 personaggi che venivano appunto
messi
in questo contesto naturale e selvaggio, divisi in due tribù, in due fazioni, che dovevano poi appunto
sopravvivere,
avvicendarsi per riuscire appunto a sopravvivere. Ovviamente la cosa, no, ovviamente no, però non avendo avuto successo, la serie è stata tagliata per poi essere ripresentata nella versione VIP.
Sì, con l'Isola dei Famosi.
Che comunque ovviamente ha molto più scalpore, molto più interesse e più seguito.
Più appeal. Notato anche qua, cioè il primo conduttore uomo, Nicola Savino, che è stato un anno e poi dopo Rai 2 ha deciso di...
Che l'altro giorno tra l'altro ci ha chiamati per farci i complimenti per la conduzione del programma.
Sì.
Anzi, ringraziamo Nicola e lo salutiamo. Ciao Nick!
Ci segue sempre. Ciao Nicola. Poi dopo passato anche ad essere Marcosi. Ma a parte, lasciamo stare l'Isola dei Famosi, perché anche l'isola è stata sfruttata anche in altri modi e con altre trasmissioni. Ad esempio
Temptation Island.
Bravo. Che diciamo il contesto era un po' diverso, nel senso che non si parlava tanto di sopravvivenza in quel caso là, ma si parlava più di, come dire, rapporti umani. Cioè nel senso che venivano abbandonati su quest'isola degli uomini,
cinque coppie,
poi venivano mischiate e divise di nuovo. Quindi da una parte c'erano uomini e fidanzate di un'altra coppia, cioè di vabbè, insomma, avete capito.
Allora, c'erano cinque coppie composti da cinque uomini e cinque donne, per la convenzione della coppia.
Sì,
vogliamo fare questi discorsi.
Uno e uno.
Ah, sì, diciamo di sì. Che venivano appunto volta per volta appunto tentate da degli uomini o delle donne
dal proprio partner,
che dovevano cercare di rompere la coppia, cioè mettere il dito tra moglie e marito, no? Le coppie però non erano sposate, non avevano figli,
fidanzati.
Così che da casa i ragazzi non potessero dire guarda quanto è troia la mamma. E appunto in base a queste tentazioni poi le coppie vacillavano o meno.
Un format simile era anche quello di Adamo ed Eva, in onda se non sbaglio su Canale 9, in orari abbastanza improponibili, che praticamente era, diciamo, era più o meno la stessa cosa di questo, solo che venivano mandati su quest'isola deserta due donne e in seguito due uomini completamente nudi, e dovevano instaurare un rapporto naturalmente di tipo sentimentale, diciamo.
E se ti mandassero su un'isola deserta, quali sono le tre cose che porteresti con te? A parte la sincerità e la pace nel mondo.
Sinceramente, sai che mi hai messo in difficoltà. La radio sicuramente, poi il computer per ascoltare i podcast di Onde Quadre, e Facebook per mettere i like alla pagina di Onde Quadre. Secondo me queste qua sono le tre cose fondamentali.
È un impianto stereo per ascoltare la musica che passiamo.
Assolutamente. Come questa qua di Aretha Franklin, Think.
Michele ha tirato fuori il corista che in sé... No. Che bel corista, che bel corista.
Grazie,
ci siamo persi nell'argomento reality sulla spiaggia, perché siamo scordati di nominare una delle trashate più abbacinanti della storia della TV, cioè Ex on the Beach. Sì. Che sarebbe una sorta di Temptation Island, ma più zarra.
Sì.
Perché si tratta di mettere un uomo e una donna che cercano di innamorarsi su un'isola, ripresi da 50 telecamere, e ficcarci dentro...
E poi ci metti l'ex. Cioè, esatto. Mandi su quest'isola anche l'ex di qualcuno dei due, di
per
uno
mettere
dei due,
zizzania.
Anche tutte e due insieme.
Così a caso.
Io ho visto qualche puntata e praticamente le buttavano giù da un elicottero in acqua, e queste arrivavano dalla spiaggia tutte belle cariche così.
Pronte a litigare e a strappare capelli.
Sì, bellissimo, bellissimo. Ma geniali.
Michele, dimmi una cosa. Quante volte tua madre ti ha detto che vorrebbe vederti sistemato con una fidanzata?
Tante. Come fa? Come può fare?
Come può fare?
Rivolgersi?
Potrebbe rivolgersi alla produzione televisiva australiana, che manda in onda un format, un reality show che si chiama Baby Marry My Boy, che letteralmente significa Ehi baby, sposa mio figlio. Che appunto è una sorta di asta durante la quale le madri cercano, sì, di vendere alla migliore offerente i propri figli. Il che probabilmente
che
alletterebbe le madri del sud Italia per... incasare i propri figli con anche, una brava cuoca.
Diciamo, dal punto di vista sociale sarebbe un programma da spingere.
Ecco, hai detto bene, dal punto di vista sociale, perché da un punto di vista sociale ci sono varie situazioni da analizzare da un punto di vista umano soprattutto.
Ce ne sono tantissime. In particolare, la prima che mi viene in mente, tutti i pomeriggi, primo pomeriggio su Canale 5, c'è lei, uomini e donne. Io ho amiche, sorelle e amiche di sorelle che fanno di questa trasmissione, diciamo, un culto.
La chiave di volta della
è un culto, cioè ormai sai che da quell'ora a quell'ora sei lì a guardare Maria De Filippi che prova a mettere insieme questi, prova a creare a far sbocciare così la scintilla, questi nuovi amori, poi di tutte le età, quest'anno trono gay, trono over 60, tipo.
Sei informato allora?
Io sono informatissimo, te l'ho detto, guarda, io.
E poi chi non ha avuto un amico che nella vita ambiva o ambisce ma ad essere un tronista?
Anche io, mi manca un po' il capello e un po' di fisico, però ci stiamo lavorando adesso, come il tempo di laurearci, di avere un po' di, appunto, di.
Ma poi com'era quella canzonetta
di skills?
Com'era quella canzonetta del tronista che. Esatto, che quando
il sogno di tutti è scendere delle scale con questa canzone di sottofondo.
Mi dissocio, però vabbè, penso
sto
che comunque
scherzando
sia...
anch'io, cioè...
ovviamente, ovviamente. Comunque, uomini e donne, praticamente appunto consiste nell'elezione a tronista del becero di turno che tramite la sua bellezza e il suo charme, la sua classe, cerca di conquistare le varie donne che gli si buttano i piedi. E lui praticamente fa il cazzo che gli pare, no? Cioè esce con tutte.
Dipende, poi naturalmente
poi
ognuno
decide
è libero.
Con chi. Però sarebbe bello, averne 10 davanti. Adesso non vorrei essere venale, superficiale, ipocrita, ma.
Ma dipende,
voglio dire, cioè, so. Se poi accettate di guardare un programma del genere e vi lamentate quando un uomo non vi tratta con rispetto.
No, vabbè, ma. Cioè, sono gusti, io non me la sento di andare a. Sono gusti televisivi alla fine, sono gusti di costume.
Per carità, è gossip, sono donne.
Tipo, a me uno che piaceva, non lo so, non me la senti di che mi piaceva questo. La pupa e il secchione, te lo ricordi?
Sì, ma ha colpito un po' tutti la pupa e il secchione.
Era così, un miscuglio strano di cultura e non. Che però ha fatto la storia della TV italiana, anche quello là.
Beh, sì, perché c'è il paradosso che era dato dalla coppia, che era composta da una donna abbastanza voluttuosa e attraente, che non aveva particolari conoscenze a livello intellettuale e scientifico, ma appunto si prestava molto da un punto di vista fisico, mentre un uomo che aveva sì magari i suoi svariati titoli di studio, ma che non era molto attivo da un punto di vista sociale, e quindi l'uno aiutava l'altro, ma secondo me era un fallimento da ambo le parti. Semplicemente
faceva ridere, cioè, più o meno
sì, comunque una bella donna con uno
Vabbè, lasciamo, ti vedo provato.
È il compleanno di Daffy e noi ci ascoltiamo Mercy.
Got me on my knees. nothing in this world. You got me begging. You got me begging. You got me begging. Mercy, why won't you release me? I'm begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Yeah, I'm begging you for mercy. 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 Why won't you release?
Daffy.
Dopo il tributo alla nostra Daffy, Michele ha risolto il tuo dubbio se era un uomo o una donna.
Sì, io ho letto Daffy e non capivo, invece è una donna, una bellissima donna anche. Forse sì, non lo so, vabbè dai, è donna, donna.
Noi lanciamo la sigla della nostra rubrica perché abbiamo dei suggerimenti da darvi.
Salute, salute società. Salute caldo e società oggi, perché ragazzi, cioè, diciamoci la verità, non se ne può più. Uno si fa la doccia, poi esce fuori e sta di nuovo accalorato.
Sudato. E il che
non va bene, non va bene neanche per la salute il caldo.
Esatto, oh. È una questione termodinamica, ma non stiamo qui a tediarvi con nozioni scientifiche. Non lo sapevo nemmeno fosse, nah. A proposito di doccia, la prima cosa che vogliamo consigliarvi è questa. Nel caso siate tipi che usano fare docce ghiacciate per combattere il caldo, state sbagliando. Perché? Perché se vi mettete sotto l'acqua ghiacciata e riuscendo dalla doccia, l'impatto termico che avreste sarebbe tanto forte da annullare l'effetto rinfrescante.
Si condensa la faccia, si condensa.
Esatto, bravissimo. Poi magari vi si spezza e vi cade anche giù. Quindi sì, gli esperti, anche Michele, consigliano di fare docce tiepide e evitare appunto forti sbalzi di temperatura.
Grazie. Ricordo che queste sono tutte cose scientifiche provate che noi diciamo prendiamo così, rubiamo un po'
e
in
comproviamo
giro.
Perché noi facciamo settimane di esperimenti e di prove empiriche prima
della rubrica. Ogni settimana prima facciamo la prova noi, e queste sono tutte notizie prese da Donna Moderna, quindi di salute Donna Moderna ne sa.
Soprattutto molto mascolina la fonte di noi weirdos.
Sì, do tutto viola.
Anche perché noi ci rifacciamo molto a questo. Ma
grazie. Alimentazione, parliamo di alimentazione. Cosa mangiare quando fa caldo? Quando fa caldo si perdono tanti sali minerali, quindi la prima cosa da fare è bere tanta acqua. Non uscire nelle ore calde. E soprattutto le banane e la frutta fresca fanno molto bene. Nelle banane c'è il potassio, nella frutta fresca c'è la frutta fresca. E c'è un po' d'acqua, dipende anche perché se mangiate.
Quindi cocomeri, angurie, meloni, tutto quello che volete.
C'è un proverbio che ha tirato fuori un mio amico poco tempo fa, che recita: con il melone, l'anguria, che da noi si chiama melone d'acqua.
Anche da noi si chiama melone d'acqua.
Ci bevi, ci mangi e ti ci lavi la faccia.
Che quindi
tipo
un evergreen.
Che non passa mai di moda.
Si dice, si mormora, voci di popolo ci arrivano, secondo cui alberi e piante hanno un effetto benefico sul calo di temperature della vostra casa. Quindi, nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, piantate un baobab tra le mattonelle del vostro appartamento in affitto.
Bravi, bravissimi. Fatelo,
e altro ancora,
fatelo.
Vestiti chiari. Evitate di mettere magliette nere perché attraggono il caldo.
Genio. Oggi è venuto Fabrizio tutto grondante di sudore e poi ha detto: ragazzi, scusate, ho corso. E aveva una maglia di che colore?
Nera.
Giustamente.
E per tutto ciò ovviamente ringraziamo Donna Moderna. Altro consiglio che ci arriva direttamente dalle hostess, secondo cui dormire con le gambe alzate, oltre ad essere molto divertente, aiuta anche la circolazione e
fa fresco.
Esatto, quindi praticamente vi si attiva un ventilatore all'interno del corpo che riesce a...
Chissà da dove... Vabbè, lasciamo stare. L'area di questo ventilatore, vabbè, dove prende aria questo ventilatore non si sa. E un'altra cosa importantissima: prima di uscire di casa, ricordatevi di chiudere le tapparelle, perché non lo so, l'ombra...
Beh, questo anche senza Donna Moderna
non entra il sole, non entra il sole.
E soprattutto ricordatevi che quando vi levate lo smalto, di stare attenti a non lasciare l'acetone in giro. Abbiamo parlato di Woodstock, degli anni della libertà.
1969
luglio 1969
o agosto
1969.
Faceva caldo
e c'erano tanti cocomeri in giro. E ci ascoltiamo Piece of My Heart di Janis Joplin. Michele, alzati e spegni quella cosa.
No,
non si può fumare qua dentro.
No, Fabrizio, ma tu sei fare business?
Beh, sì, diciamo che non sono proprio un uomo d'affari, però di certo sconosco il fallimento. Io proprio il fallimento non l'ho mai visto, non so cosa sia.
Ma ti piacerebbe... che cazzo hai detto?
Sei fuori! No, perché stavo leggendo un articolo sempre da uno di quei siti mascolini da cui ci riforniamo noi, una cosa tipo Vanity Fair, una roba del genere.
Siti top in Italia.
Esatto, che parlava del notissimo programma televisivo ideato e condotto negli Stati Uniti da Donald Trump,
che si chiama, come si chiama?
The Apprentice. Di cui in Italia fa le veci Flavio Briatore.
Faceva perché
non lo fa
finito due stagioni. È andato così, ti posso leggere un attimo i conduttori del...
Assolutamente,
perché
sì,
una lista pazzesca. I conduttori di The Apprentice America, l'ideatore è anche Donald Trump, giusto? Conduttori Donald Trump, Ivanka Trump, Donald Trump Junior, e poi c'è un Arnold Schwarzenegger, così random
a caso
perché fa sempre comodo. Comunque, questo programma in cosa era nato? Così, praticamente dei VIP si sfidavano in alcune prove valutate da Trump, e dovevano raccogliere soldi tramite dei progetti. Questi soldi poi andavano in beneficenza e vinceva chi raccoglieva più soldi. Ecco, naturalmente per raccogliere i soldi tu dovevi comunque presentare un progetto di rilievo. Doveva avere un certo impatto questo progetto sull'economia, diciamo,
su chi lo valutava, sì.
Lo valutava. E appunto non dovevi fare l'elemosina, cioè andare a chiedere soldi così, ma doveva avere un senso questo tuo progetto. Valutati poi da Trump, e lui sceglieva appunto di tenerti o di mandarti via con la famosissima
"You're fired",
poi ripresa dal mitico Briatore.
A proposito di elemosina e di recruiting, di crowdfunding, anzi, scusami, mi viene in mente Pechino Express, te lo ricordi?
Sì.
Quello a cui ha partecipato anche Lori del Santo. La magnifica Lori del Santo. Se non avete seguito la serie, la web series
The Lady,
Lori del Santo, The Lady, vi consigliamo di farlo, perché c'è un'elevatezza sintattica e dialettica
non irrilevante,
quindi vi consigliamo di seguirla. Pechino Express, che appunto rappresentava una sorta di sfida a tutti gli effetti, a 360 gradi, in cui venivano fornite ai concorrenti l'equivalente di un euro in valuta locale. Si chiama Pechino Express perché la prima edizione è stata svolta a Pechino. Anche se poi è stata trasposta,
per il mondo,
mantenendo il titolo di Pechino Express. Quindi, per dirti, se la fai a Miami, perché la devi chiamare Pechino Express? Ma va bene lo stesso, così, a caso. Veniva dato appunto un euro in valuta locale del posto in cui si svolgeva la prova, e uno zaino con dell'occorrente,
sì,
non so, taglierino, un pettine e del borotalco. Costruisci così una bomba atomica, così. Appunto,
dovevi
percorrere un tragitto di circa 8000 km.
Chi arrivava prima?
Senza poter sborsare i tuoi soldi per comprare biglietti per i mezzi
anche
di trasporto,
per alloggiare,
esatto, ma gli abitanti del posto potevano elargirti la somma che ti serviva. Il vincitore
scroccava, così,
esatto, scrocco, pure mero scrocco. Al vincitore spettava un premio in denaro, in gettoni d'oro, che poi doveva essere devoluto in beneficenza. La cosa mi fa pensare anche alla competizione Red Bull Can You Make It?
Sì, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa.
Esatto, quando abbiamo parlato di sport estremi, di competizioni. Però credo che non abbiamo parlato della Can You Make It.
Ma lo sai che...
ad ogni modo,
podcast, non lo so, sì, andiamo a risentire i podcast.
Ci andiamo a risentire il podcast, ma ad ogni modo è praticamente una gara in cui, con l'unica merce di scambio, lattine di Red Bull, dovete riuscire a percorrere... sul sito ufficiale è scritto percorrere l'intera Europa. Poi le squadre vengono da tutto il mondo, quindi non so esattamente cosa voglia dire.
Fermatevi, cioè,
esatto.
Una certa.
Comunque dovrebbe essere una cosa molto figa. Se non la conoscete, informatevi. Noi la faremo. Weird Inside sarà su Can You Make It,
con questo sottofondo musicale.
A proposito di radio,
Negrita, Radio Conga.
Di più, ma adesso shock, al rientro da uno sai, mentre intorno avanza il fuoco, le certezze di una vita via, come acqua tra le dita,
come acqua tra le dita.
Ma se senti che non sei da solo, anche se il cielo è scuro, cerca un raggio e prendi il volo, sopra sto mondo desperato. Qualcuno muore, pazienza siamo in tanti, tragico errore, spariscono le prove, e la prigione solo per chi ruba polli, lavoro nero, pagato con denaro nero, nera la rabbia, nera la stagione, nera la fame, nera la rivoluzione, l'Africa nera è solo a quattro passi da qui, rumore nero, si cura con il bianco, cura la bamba come l'aspirina e balla di bamba, pure la velina, icona d'ossa, pelle silicone, il calciatore dice che il pallone è tondo, il presidente di cambiare il mondo, nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro, nessun futuro. Siete su Radio Conga, dal centro della giungla,
c'è qualcuno raggiunga,
una vittoria, ma vana gloria,
and the party, the party's over, and the
Radio Conga, addirittura dal centro della giungla.
E noi siamo dal centro del Politecnico, ahimè, tristemente.
Forse era meglio il centro,
centro della giungla.
Giungla
sarebbe stato decisamente meglio. Continuiamo a parlare di reality show, perché oltre ai disagi, alla vita sociale, alle difficoltà e alla vita privata,
si mangia anche.
Si mangia, esatto, perché negli ultimi anni, come avrete ben notato, c'è stato un exploit di queste trasmissioni riguardanti appunto l'ambito culinario.
Se chiedi a un bambino cosa vuole fare da grande, ti dice il cuoco.
Esatto. No, ad esempio il mio cuginetto vuole diventare un Masterchef.
Io però poi, cioè, io e mio cugino la stessa cosa, è piccolino. Cioè, se tu dici che vuoi diventare il cuoco, poi devi cucinare qualcosa.
Esatto. E se vuoi cucinare, devi imparare. Dove puoi imparare a cucinare?
Da nonna.
Esatto. Non da Masterchef. No, stiamo scherzando. No, non stiamo scherzando, perché per imparare a cucinare dovresti davvero andare da nonna. Ma non ci vai, perché la nonna non ti regala la notorietà che ti regalerebbe un reality show. Perché altrimenti, perché andresti a Masterchef?
Masterchef, che è arrivato all'ennesima
stagione,
e che rimane un format abbastanza quadrato, nel senso, aggiungono ad esempio in Italia un giudice, tolgono un giudice, aggiungono un giudice, però più o meno il contesto è sempre quello. Significa che funziona talmente bene che non bisogna fare modifiche. Quest'anno è stato aggiunto il mitico Antonino Canavacciuolo.
Dall'edizione dell'anno prossimo non ci sarà più Carlo Cracco, che però conduce Hell's Kitchen.
Sì.
E a proposito, io mi sono fatto un'idea, nel senso che i giudici di questa trasmissione, di questo format, sono tre cuochi, quattro cuochi professionisti, anche se no, Bastiani
c'è più
un ristoratore,
un imprenditore.
Esatto. Quindi magari
questo piatto fa schifo.
Il tempo che viene, di cui vengono privati appunto per queste trasmissioni, magari non gli lascia lo spazio sufficiente per dedicarsi alla cucina, che è il loro lavoro primario. Se vai al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Torino non c'è.
Sarebbe un piacere trovare Antonio
Cannavacciuolo. Sarebbe sicuramente un piacere. Antonio Cannavacciuolo conduce anche un altro di questi reality, che sarebbe Cucine da Incubo, in cui appunto
a me piace,
esatto,
piace molto, perché
è rustico,
ecco, sì. E poi lui è, non lo so,
è spontaneo,
è una persona vera, cioè,
esatto,
viene, ti dà due botte sulla spalla e ti dice quello che sbagli veramente.
Sbofonchia qualcosa e ti...
Poi però sinceramente non so se la realtà vera di questi programmi, nel senso, se bastano veramente quelle due, tre puntate che equivalgono più o meno a 3-4 giorni per sistemare una cucina che prima di allora faceva schifo, cioè per risollevare un ristorante dalle ceneri poi alla fine, perché sono messi veramente male.
Beh, devo dire che comunque fanno tanto anche da un punto di vista del restauro architettonico, perché mi ricordo le poche puntate che ho visto, il ristorante viene completamente cambiato, cioè ristrutturato effettivamente, regime a fondo.
Sì, ma infatti anche quello aiuta molto.
E comunque le pacche di Cannavacciuolo redarguiscono e non poco, quindi non te le dimentichi. E...
Per dare le pacche devi essere... una persona molto di stazza, diciamo, molto, come dire, devi fare palestra, perché sennò che pacca dai. E il nostro amico Luca Antenucci da Isernia, che ha vinto il contest, ricordiamolo, sulla pagina Facebook bisognava indovinare le tre canzoni cantate a Woodstock.
Abbiamo fatto un mini sarabanda.
Sì, mini sarabanda, me sciappate da Giampaolo. Ci ha mandato questa dedica per la prossima canzone, per il mio amico bodybuilder Andrea Di Lisa, chiamato nel suo ambiente professionale il Dili, e ci lascia questa perla dei Village People, Macho Man. Cosa dire a Luca? Grazie Luca Antenucci.
Grazie Luca,
che ci hai fatto vivere questo bel momento. Un saluto al Dili, che sicuramente ci sta ascoltando. Allora, On Sapona Weird, ma lanciamo subito la sigla.
Sta sempre un passo avanti.
Passo avanti.
Non si può... non si può reggere il ritmo.
Alto livello. Stavamo dicendo dove siamo. Siamo saliti su questo palco.
Esatto, siamo a Woodstock. È agosto del 1969.
E abbiamo indovinato le tre canzoni del quizzone di Woodstock.
Esatto, perché Enrico Papi c'era anche a Woodstock nel 69. C'è stato questo contest e le tre canzoni sono state indovinate. Ecco che parte il sottofondo alla Woodstock. Le tre canzoni sono state indovinate e il nostro Valentino capisce.
Il pubblico in delirio.
Sì, lui capisce di avere un estro da
un artista.
Da critico musicale, sì, cioè capisce di avere la vena artistica, come dici tu. La folla
lo acclama.
Va in visibilio. Che poi visibilio, come si scrive visibilio?
Visibilio. E praticamente vede questa folla così, invisibilio, va in pappa il cielo, non capisce più niente il nostro Valentino. E che fa? Scappa, scende dal palco e vede un bel furgoncino, hai visto quelli della Volkswagen, tutti colorati.
Esatto.
E allora lì ha l'illuminazione, proprio l'illuminazione divina, capisce che la sua strada non è la critica musicale, ma bensì lui vuole diventare il più grande artista musicale, cantautore, poi sceglierai qualcuno. che è schifo, vai. Il più grande artista, vuole diventare il più grande artista musicale
della storia.
Del secolo.
Esatto.
Del secolo.
E quindi farsi il proprio nome suonando uno strumento che voi ci aiuterete a decidere.
Bello.
Ci sta?
Secondo me sì.
Noi andiamo a
dove
braccio.
Ci aiutano a decidere però? Questi...
Sulla, bravo,
da
grazie,
qualche parte.
Grazie dello spunto. Dovete aiutarci sulla nostra pagina. La nostra pagina Facebook, che vi ricordiamo appunto si chiama Weird Inside.
C'è anche un sito?
C'è anche un sito, che è appunto il sito della radio in toto, che anzi no, scusate, non della radio, dell'associazione multimediale Onde Quadro, che ha l'ufficio
Selma.
Onde Quadro.
Quadro.
Il sito è www.ondequadre.polito.it.
Multimediale perché ha anche la web TV.
Esatto, c'è una web series, I Primi della Classe, che vi consigliamo di andare a vedere. Il mio coinquilino è in prima linea sulla produzione. Vi ricordiamo che il numero di Michele Grosso è 333 33 75.
Basta, basta. Sto ricevendo chiamate random così la notte alle 2.
Io l'ho scritto in tutti i bagni in cui sono stato. E sono incontinente, quindi abbiamo anche una mail che Michele l'altro giorno si è azzardato ad aprire.
Abbiamo aperto insieme a Giampaolo. Abbiamo trovato 4 messaggi. Uno vecchio che
della
vecchia gestione. E gli altri erano tipo newsletter che ci consigliavano di aprire un conto arancio da
cartella
parte.
Spam. Quindi vi ringraziamo per aver ascoltato il nostro consiglio di non inviarci nessuna mail, o probabilmente non ci avete
però
neanche mai ascoltato.
Non lo so, la diciamo la mail.
La mail è weirdinside@gmail.com. Come avete ben capito, stiamo divagando. È sessione per tutti.
Vi lasciamo allo studio.
È il 23 giugno per tutti. Con ciò vi salutiamo.
Salutiamo tutti.
Un bacio a tutti.
Ciao.
Ciao Dili. Ciao Machoman. Ciao ragazzi. Buona serata.
Ragazzi, sono veramente un po'.